Maria, buonasera a tutti voi, nostri carissimi radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per questa nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani. E vorremmo dedicare nello specifico l'incontro di oggi alla festa dell'esaltazione della croce di nostro Signore Gesù Cristo, che cadrà, come voi tutti sapete, la prossima domenica 14 settembre, congiuntamente alle celebrazioni del Santissimo Nome di Maria e dei Sette Dolori della Beatissima Vergine Maria, che avranno luogo rispettivamente il prossimo venerdì 12 settembre e lunedì 15 settembre. E saranno con noi per discuterne Emanuele e Maria Sole, che saluto. Ave Maria, benvenuti ragazzi, e sempre con la presenza autorevole del nostro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie. Valerio, bentrovati tutti voi. Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. E volendo pertanto cominciare, introdurrei il tema di oggi, quindi possiamo dire che nella festività dell'esaltazione della croce si commemora specificamente la crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo, contemplando la centralità del mistero della croce nella teologia cristiana, ma in tutto il senso dell'esistenza cristiana, della vita cristiana per l'eternità gloriosa del paradiso. Ed esaltazione va a significare, nella fattispecie, l'innalzamento, quindi l'ostensione della Santa Croce, dando essa ad immagine dell'innalzamento di Gesù crocifisso con l'ostensione del suo corpo, questo sempre per l'offerta al Padre Celeste, al Padre Divino, del santo sacrificio della redenzione dell'umanità, per attirare tutti a sé. Quindi condurli sulla sua strada, offrire a tutti, per mezzo del merito infinito del suo sacrificio, l'opportunità di accedere alla vita eterna, di avere parte con lui alla beatitudine celeste del suo regno, come egli stesso aveva affermato: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ed è proprio in Cristo crocifisso che si compie la redenzione dell'umanità, con la riparazione del peccato originale, mediante la sua umanità arricchita dal merito infinito della divinità. E questo ovviamente nella congiunzione di Dio con l'uomo, della dimensione verticale con quella orizzontale, che va a costituire proprio appunto la forma della croce, con il punto d'incontro delle due dimensioni, dei due assi della croce, che si trova in Gesù Cristo, in Dio fatto uomo. E allora, in questa celebrazione eucaristica, il colore liturgico è anche propriamente il rosso, ovvero il colore della passione che richiama la Santa Croce. Questa festività, per di più, ricorre il 14 settembre, data non casuale, perché va a ricordare proprio il ritrovamento a Gerusalemme della vera croce del Cristo da parte di Sant'Elena, il quale, secondo la tradizione, avvenne proprio il 14 settembre dell'anno 327, giorno nel quale la croce fu innalzata proprio dal vescovo di Gerusalemme di fronte al popolo perché la adorasse in segno di adorazione del crocifisso stesso. E lasciatemi dire che la croce è realmente il mezzo, è la via della nostra salvezza, proprio come la gloria dei santi del paradiso che l'hanno amata ed abbracciata nel corso della loro vita, l'hanno accolta come fonte di salute e di dolcezza per il cuore. Come possiamo leggere, ad esempio, in una delle preghiere raccomandate come ringraziamento dopo la comunione, e vado a citare: Vi supplico, o dolcissimo Signore Gesù Cristo, affinché la vostra passione sia per me la forza che mi rinvigorisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre ferite siano cibo e bevanda di cui possa nutrirmi, inebriarmi e dilettarmi. L'aspersione del vostro sangue sia per me lavacro per tutti i miei delitti. La vostra morte sia per me vita perpetua. La vostra croce sia per me eterna gloria. Sia questo il mio cibo, la mia gioia, la salute e la dolcezza del mio cuore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Per cui vedete bene come la croce sia a tutti gli effetti la nostra delizia per l'eternità. Come ci ha insegnato il Signore, chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Per cui ognuno di noi deve accogliere nella sua vita la croce che Gesù gli offre in comunione, in compartecipazione con la sua. Non una più corta, ma quella che il Signore sa essere della giusta misura. Come se, ecco, volendo usare un'immagine, per passare da questa vita alla salvezza eterna, dovessimo come attraversare un dirupo, un burrone tra due sponde, diciamo, e la croce fosse il ponte che noi dobbiamo percorrere per andare da una parte all'altra. Ecco perché, se troppo corta, non ci consentirebbe di arrivare dal capo opposto, ma bisogna confidare ed affidarsi sempre alle disposizioni della provvidenza. Né dobbiamo pensare che magari occorra assumere ruoli o uffici di particolare impegno o rilevanza, o affrontare delle prove o tribolazioni straordinarie o esagerate, magari eccessive rispetto alle nostre possibilità, e che per l'appunto la provvidenza, in maniera così sapiente, non ci chiama a ricevere. No. Tutto sta nell'abbracciare la divina volontà, nel conformarsi ad essa e alle sue disposizioni di giorno in giorno, senza volere né più né meno, ma facendo tutto, quindi accettando tutto per puro amore di Cristo e in Lui delle anime. Questo perché ogni sacrificio, per quanto piccolo, se compiuto in stato di grazia e con questo spirito d'amore, può portare frutti inimmaginabili. Santa Teresa di Lisieux, ad esempio, con la sua piccola via, la via del sacrificio nella semplicità del cuore, ci insegna che perfino un atto semplice come raccogliere uno spillo da terra può convertire un'anima se compiuto in stato di grazia e con la disposizione del cuore alla comunione d'amore con il Cristo crocifisso. Però badate anche questo, il massimo merito, diversamente da quanto magari si potrebbe pensare, non si trova nelle croci e nei sacrifici che vengono cercati volontariamente, ma in quelli non voluti e tuttavia ricevuti, abbracciati con pazienza, con gratitudine dalle mani di Dio, rinunciando alla propria volontà per abbracciare la sua, per uniformarsi alla sua. Ed è allora che la croce ha la pienezza del suo frutto e addirittura si può concepire un sentimento di gioia all'interno della stessa sofferenza. Così fece Gesù, il quale con la sua volontà umana, badate bene, Gesù, un'unica persona, aveva in sé una duplice volontà, volontà umana e volontà divina, così come duplice è la sua natura, la natura umana e la natura divina all'interno di un'unica persona, quella del Cristo, Dio fatto uomo. Ebbene, lui con la sua volontà umana non avrebbe voluto la croce, la passione, ma l'abbracciò in perfetta adesione, in perfetta sottomissione alla volontà del Padre, alla volontà divina, dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E fu così che il sacrificio di salvezza fu pieno ed efficace. Sacrificio, dal latino sacrum facere, ovvero rendere sacro, e quindi elevare un atto umano a dignità divina. Per cui nella totale identificazione della volontà umana con quella di Dio, contrariamente al peccato, in particolare al peccato originale con il quale l'uomo, come ben sapete, Adamo ed Eva avevano preteso di sostituire alla volontà di Dio la propria, di anteporre la loro volontà a quella di Dio. Per questo la croce del Cristo ha distrutto il peccato originale. E anche noi, nel nostro piccolo, quando accogliamo le nostre croci in comunione con essa, Quando diciamo a nostra volta a Dio, sia fatta la tua volontà, non la nostra, è allora che annulliamo le conseguenze del peccato sul destino eterno della nostra anima e ci uniamo poi alla gloria del risorto, elevati in lui alla dignità di figli di Dio, per i suoi meriti infiniti, coeredi del suo regno. E che dire dunque della Santissima Vergine Maria che con il suo Fiat, Fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà all'Annunciazione, ha portato l'incarnazione del Verbo di Dio e allora è stata la prima a uniformarsi alla volontà divina nell'abbracciare la croce del Figlio come vera corredentrice del genere umano. Fu in quello stesso momento allora che ebbe inizio il suo personale calvario, quindi nella più intima condivisione con Gesù. Un calvario che fu segnato poi in particolare da sette momenti che andremo a contemplare nel giorno della celebrazione dei sette dolori di Maria. Questi, li voglio ricordare brevemente, sono nello specifico la rivelazione di Simeone nel giorno della presentazione al Tempio di Gesù. Simone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Poi il secondo, la fuga in Egitto. Il terzo, lo smarrimento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme all'età di 12 anni. Poi l'incontro tra Gesù e Maria sulla via del Calvario, come ricordiamo nella quarta stazione della Via Crucis. Il quinto è la crocifissione con la morte del Signore, la ferita al suo costato e la deposizione dalla croce. Nel sesto vediamo la deposizione di Gesù tra le braccia di Maria Santissima ai piedi della croce, quindi la pietà. E per finire, la sepoltura di Gesù con le lacrime e la solitudine di Maria nel tempo del lutto che precedette poi la gioia eterna della risurrezione del Figlio. E un ultimo accenno, permettetemi, è correlato sempre a tutto questo, va senza dubbio all'esimia grandezza del significato della festa del Santissimo Nome di Maria, da celebrare con la più grande devozione e venerazione verso di lei e con la più profonda tenerezza di figli amorevoli che amano la madre e ne onorano il santo nome, di cui solo pensiero davvero riempie l'anima di pura dolcezza e le labbra che lo pronunciano possono quasi assaporarne il gusto sublime, perché se Gesù ha avuto da Dio il nome che è al di sopra di ogni altro nome, di seguito, fra tutti i nomi umani, il più alto è senza dubbio quello di Maria, la piena di grazia, la tutta pura, l'amata da Dio, figlia prediletta del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo. Passerei dunque, cari radioascoltatori, ora ad entrare nel vivo della puntata con un intervento diretto di dissertazione sul tema odierno, per il quale passo subito la parola a te, caro Emanuele.
Ave Maria, grazie Valerio. Ecco, desidero subito, cercare di contemplare la festa dell'esaltazione della Santa Croce, contemplando appunto come la visse il Serafico Padre Francesco 2 anni prima di rendere lo Spirito a Dio. Infatti, quell'occasione, quella festa dell'esaltazione della croce, della Santa Croce, il giorno in cui, come dice l'Alighieri, da Cristo prese l'ultimo sigillo, ovvero appunto quei segni della croce che portò e con i quali trionfò del mondo, prevalse sulla carne e sul nemico con inclita vittoria, come dice San Tommaso d'Acellano. Ecco, questo evento è narrato nel capitolo tredicesimo della Leggenda Maggiore di San Bonaventura, che riprendo brevemente e di cui voglio sottolineare tre punti in particolare. Ecco, San Bonaventura presenta innanzitutto Francesco come uomo angelico, ovvero come un angelo che sulla scala di Giacobbe sale verso Dio o discende verso il prossimo. In una delle sue salite verso Dio, appunto 2 anni prima di rendere lo spirito a Dio stesso, la provvidenza divina lo trasse in disparte e lo condusse su un monte eccelso, quello appunto della Verna. Vediamo subito appunto dalle parole che San Francesco viene paragonato a Gesù Cristo stesso. Lo trasse in disparte su un monte eccelso, rimandi al Tabor. E poi appunto San Francesco viene anche paragonato, viene chiamato anzi, servo fedele e prudente. Quindi come Gesù Cristo è servo, servo del Signore, anche appunto San Francesco lo è, viene chiamato così. Ebbene, Cristo ha rivelato a San Francesco, una voce divina, anzi, dice appunto a San Francesco che all'apertura del Vangelo Cristo gli avrebbe rivelato che cosa Dio maggiormente gradiva di lui. E quindi, appunto, aperto 3 volte il Vangelo, si imbatte tutte e 3 le volte nella passione del Signore. Così capisce che Dio desidera da lui, Gesù Cristo desidera da lui, che possa diventare sempre più conforme nelle sofferenze e nei dolori della passione, prima di passare da questo mondo. Ecco, scrive San Bonaventura, quindi riprendendo sempre i richiami evangelici a Gesù, quindi San Francesco come un altro Cristo. L'incendio indomabile dell'amore per il buon Gesù erompeva in lui con vampe fiamme di carità così forti che le molte acque non potevano estinguerle. L'ardore serafico del desiderio, dunque, lo rapiva in Dio e un tenero sentimento di compassione lo trasformava in colui che volle per eccesso di carità essere crocifisso. Ecco, questo è il primo punto. Colui che volle per eccesso di carità essere crocifisso, ovvero Gesù Cristo. E quindi un mattino, all'appressarsi della festa dell'esaltazione della Santa Croce, mentre pregava sul fianco del monte, vide la figura come di un serafino, con 6 ali tanto luminose quanto infocate, discendere dalla sublimità dei cieli. Esso, con rapidissimo volo, tenendosi librato nell'aria, giunse vicino all'uomo di Dio e allora apparve tra le sue ali l'effigie di un uomo crocifisso che aveva mani e piedi stesi e confitti sulla croce. E continua San Francesco, provava letizia per l'atteggiamento gentile con il quale si vedeva guardato da Cristo sotto la figura del serafino, ma il vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione. Questo è il secondo punto su cui poi mi soffermerò. Il vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione. E capisce poi perché, appunto, la provvidenza, permette questa visione, perché lui, l'amico di Cristo, stava per essere trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo Gesù crocifisso. E questo è il terzo punto su cui mi soffermerò: essere trasformato tutto nel ritratto visibile di Gesù crocifisso, non mediante il martirio della carne, ma mediante l'incendio dello spirito. Scomparendo la visione, infatti, gli lasciò nel cuore un ardore mirabile. E segni altrettanto meravigliosi lasciò impressi nella sua carne. Subito, infatti, nelle sue mani e nei suoi piedi incominciarono ad apparire segni di chiodi, come quelli che poco prima aveva osservato nell'immagine dell'uomo crocifisso. Ecco che quindi San Francesco, il Serafico Padre, è il servo di Cristo e appunto. Così il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante nella immagine stessa dell'amato. Ecco, questi 3 punti che ho richiamato, ovvero 3 frasi Colui che volle per eccesso di carità essere crocifisso, prima frase, seconda, ma al vederlo conflitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione, terza, essere trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo Gesù crocifisso, richiama, ecco, la sapienza con cui la Chiesa mette vicine tre festività, ovvero l'esaltazione della Santa Croce, 14 settembre, i sette dolori della Beata Vergine Maria, il 15 settembre, e terzo, l'impressione appunto delle sacre stigmate in San Francesco, il 17 settembre. Mi soffermo subito sul primo punto, colui che volle, per eccesso di carità, essere crocifisso. Ecco, cosa c'entra con l'esaltazione della croce? Se noi guardiamo l'epistola del giorno, della Santa Messa del giorno, appunto, ci troviamo di fronte all'epistola ai Filippesi, in cui appunto Christus factus obedience, cioè Cristo è fatto obbediente fino alla morte, la morte di croce. Leggo l'epistola: Fratelli, abbiate in voi lo stesso sentire che fu in Cristo Gesù, lui che, avendo forma di Dio, non riputò una preda l'essere uguale a Dio, esinanì invece se stesso prendendo forma di schiavo, divenuto simile agli uomini e apparso in aspetto di uomo, si umiliò ancor più, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo il Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, nell'inferno, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Qua c'è appunto il cuore della festa dell'esaltazione della Santa Croce. C'è la contemplazione, come fu per San Francesco, di Gesù crocifisso, di Gesù che esinanì, cioè si fece nulla, si svuotò e si fece uomo, e si fece così tanto nulla da appunto morire in croce. Per questo il Dio lo esaltò, esaltazione della Santa Croce. San Francesco contempla questo sulla Verna ed è proprio di San Francesco appunto amare, contemplare l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione, un po' come avvenne anche a Greccio, quando appunto volle contemplare questa umiltà dell'incarnazione e carità della passione e ricreò, appunto, diciamo così, visivamente l'evento della nascita di Gesù e, appunto, fece celebrare solennemente l'Eucaristia sul presepio. La messa, infatti, è il sacrificio stesso di Cristo, che abbiamo appena parlato, perpetuato sui nostri altari. E in questa occasione avviene appunto quella visione di San Francesco con il bambino Gesù in braccio. In realtà si sì, sveglia questo Gesù bambino do dormiente e poi lo prende in braccio. Sì. Il Signore Gesù si è fatto, si è svuotato divenendo uomo. È morto in croce per noi, questo sacrificio si perpetua sugli altari. E infatti nella lettera a tutto l'ordine San Francesco afferma: tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il figlio del Dio vivo, o ammirabile altezza, o degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di pane. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, ed aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Nulla dunque di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. Nell'Adoro te devote, diciamo appunto a un certo punto, non solo non solo appunto sulla croce la divinità era celata, ma qui appunto in questo sacramento anche l'umanità non appare. Eppure crediamo e confessiamo entrambe, chiedendo ciò che chiese il ladrone pentito, di fino a che punto il Signore si fa umile, svuota se stesso. E questo contempla San Francesco, l'umiltà dell'incarnazione, la carità della passione e il sacrificio di Cristo che si perpetua sui nostri altari. Ecco perché compone quell'antifona che di solito si recita all'entrata, all'uscita delle chiese, insomma, Adoramus te, Santissime Domine Gesù Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, quesunt in toto mundo et benedicimus tibi, quia per santa crucem tua redemisti mundum. Ecco, quindi viene adorato il Santissimo Sacramento e viene, che appunto, e viene unito questa adorazione a questa memoria presente della croce che redime il mondo. Ed è in questo punto, in questa scoperta di San Francesco che mirabilmente Chesterton nel San Francesco d'Assisi racconta nel capitolo Il giullare di Dio, ecco, nasce la gratitudine, la letizia di San Francesco che lo porta a dare tutto, a lasciare tutto, nasce proprio da questa scoperta della dipendenza assoluta di sé, del suo nulla, e del fatto che appunto Dio esso stesso si è fatto nulla per lui. E quindi una gratitudine che non potrà mai essere ripagata, ma che però appunto è generativa di una letizia infinita. E così appunto San Francesco lascia tutto e si immerge sempre di più nell'incarnazione, nella passione di nostro Signore Gesù Cristo. È interessante vedere anche quello che dice San Pio da Pietrelcina, figlio appunto del Serafico Padre, altro stigmatizzato. Nelle meditazioni tratte dai suoi scritti, particolarmente nella Via Crucis che Casa Mariana ha pubblicato, insomma, a un certo punto dice: quanto è dolce il nome croce. Si può arrivare addirittura a dire questo: quanto è dolce il nome croce. Qui ai piedi della croce di Gesù le anime si rivestono di luce, si infiammano d'amore, qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia la croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti questa senza di questi diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza. La croce senza l'amore a Gesù diventa insopportabile. Con Gesù invece è appunto dolce il nome croce, come per San Francesco, così per San Pio. E in un'altra meditazione che sottolinea questo umiliarsi di Dio, ecco. Mio Dio, non sei tu il Dio del cielo e della terra, eguale in tutto e per tutto al Padre suo, che ti umili sino al punto di perdere quasi le sembianze dell'uomo? Ah sì, lo comprendo. È per insegnare a me superbo che per trattare col cielo devo inabissarmi nel centro della terra. È per riparare ed espiare la mia alterigia che tu ti sprofondi così dinanzi alla maestà del Padre tuo. È per rendergli quella gloria che l'uomo superbo gli ha tolta, è per piegare il suo pietoso sguardo sull'umanità, e per la tua umiliazione egli perdona alla creatura superba. Gesù Cristo arriva a cadere 3 volte nella Via Crucis ai piedi degli uomini, dei peccatori. Ecco qual è la sua umiliazione. E San Francesco, abbiamo letto dal passo della Leggenda Maggiore, contempla questo amore folle di nostro Signore Gesù Cristo. E quando vede il serafino, appunto dice, ma il vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione. Secondo punto, è la spada che trapassa l'anima della Beata Vergine Maria. Nel Vangelo del giorno dei sette dolori della Beata Vergine Maria della Santa Messa, leggiamo proprio il pezzo di San Giovanni che dice: in quel tempo, presso la croce di Gesù, stavano sua madre, la sorella di lei, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Vedendo la madre accanto a lei, discepolo che egli amava, Gesù disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la ricevette con sé. Ecco, questo è proprio come San Francesco prova in se stesso, in poche parole, il dolore della Beata Vergine Maria. Così abbiamo in questo Vangelo, in sintesi, quella che è la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, che San Luigi Grignò Maria de Montfort riassumeva così: Totus tuus ergo sum et omnia mea tua sunt, Cipio te in mea omnia prebe mi cor tu Maria. Ecco, riprendendo queste parole del Vangelo. Ed è mirabile, appunto, non solo osservare, come diceva San Massimiliano Maria Kolbe, che parlare di madre di Dio fa girare la testa, appunto, perché parlare di Maria come madre di Dio e vederla sopra il Dio, quasi come la madre, appunto, sopra i figli, questo fa girare la testa. Ma sapere poi che noi siamo suoi, questo fa altrettanto girare la testa, perché vedere come Gesù Cristo, morente in croce, dice alla madre: Mulier, ecce filius tuus, questo scambio tra il figlio benedetto, agnello immacolato, e noi che non siamo né benedetti né immacolati, ecco, questa cosa fa girare davvero la testa. Addirittura Maria, secondo Sant'Efrem, diventa il ricettacolo dei peccatori, cioè il rifugio di noi poveri peccatori. Maria è appunto colei che ci è data come strada più sicura, più facile, come diceva San Pio X nella Ad Die Illum, riprendendo San Luigi Grignon de Montfort, quella strada più facile per arrivare fino a Cristo. Ella ci procura de congruo quello che Gesù ci dà de condigno, ecco la corredentrice. E ancora San Pio, nelle meditazioni della Via Crucis, ricorda che dobbiamo sforzarci noi pure, appunto, di tenere sempre dietro a questa benedetta madre e alla via della croce. Dobbiamo seguire lei per diventare come lei. In un'altra meditazione, quella appunto in cui Gesù viene deposto dalla croce, dice San Pio: rappresenta la tua immaginazione Gesù crocifisso tra le tue braccia e sul tuo petto. Quindi diventiamo quasi Maria che raccoglie Gesù. Noi che siamo questi indegni peccatori, diventiamo addirittura come la Madre Immacolata, benedetta. Ed ecco il terzo punto. Riprendo sempre le parole dalla Leggenda Maggiore: essere trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo Gesù crocifisso. Come? Appunto attraverso la via facile, breve, perfetta e sicura per giungere all'unione con nostro Signore, nella quale consiste la perfezione del cristiano, ovvero attraverso la consacrazione all'Immacolata. E la consacrazione all'Immacolata non è il frutto del pensiero di qualche santo, ma è appunto la decisione stessa di Dio, folle d'amore, che vuole morire per l'uomo appeso all'albero della croce e della tortura, sancendo un vuoto eterno. È il paradosso della schiavitù abbracciata volontariamente, che germoglia, fiorisce, fruttifica e si espande nel mondo secondo l'esempio di Gesù Cristo, che prese appunto la condizione di servo e vilissimo servitore, e di Maria Vergine che si proclamò serva e schiava, tapina del Signore, tapina come dice nel Magnificat. L'uomo deve avere la prova infinita del loro amore. E appunto fino a che punto, senza riserva, interamente, fino alla morte di croce. Abbiamo già letto appunto la lettera di San Paolo ai Filippesi. Ecco, il verbo di Dio è il primo a farsi schiavo d'amore per il sì dell'ancella del Signore, schiavo per amore del Padre, della Beata Vergine Maria e degli uomini, proprietà assoluta dell'Immacolata che fu, è e sempre sarà proprietà assoluta del Signore. Quindi il Signore nostro Gesù Cristo ci ha lasciato l'esempio. Ci ha lasciato l'esempio e, come dice Chesterton, Dio facendosi piccolo ha contemplato Dio stesso negli occhi della Beata Vergine Maria. E questo è bellissimo. Prima ancora di San Francesco, che scoprì nella dipendenza da Dio, la sua gratitudine immensa a Dio stesso, ecco, è come se Dio stesso voglia guardare il mondo appeso allo sguardo di Maria Santissima. E se l'ha fatto nostro Signore Gesù Cristo, perché noi non possiamo e non dobbiamo farlo? Questa è la via della santità. E ce lo dice San Massimiliano, ad esempio, ma non è un esempio a caso, San Massimiliano stesso, consacrato illimitatamente all'Immacolata, sicut res et proprietas. Ed è un po' la sintesi di questi tre punti di cui ho parlato finora e mi avvio alla conclusione. Sappiamo tutti a cosa ha portato la consacrazione illimitata all'Immacolata di San Massimiliano. Ha portato alla corona rossa, alla corona del martirio. Leggo appunto soltanto alcune parole dal libretto Un mese con San Massimiliano Kolbe del padre Stefano Manelli. Alla fine, appunto, quando padre Massimiliano dà la sua vita al posto di quella di Francesco, ma anche salvando le altre nove vite, le altre nove anime che con lui erano nel bunker della fame, non solo quelle, ecco, alla fine San Massimiliano, martire, muore, ma in realtà va in paradiso raggiante in volto, come dicono le testimonianze, con gli occhi aperti e concentrati su quel punto che era la sua idea fissa, l'Immacolata. Da lei era stato rapito in estasi per la gloria delle due corone, la bianca e la rossa, con cui regnare quindi eternamente accanto alla sua celeste regina nel paradiso, nel regno dei cieli. Ecco, questa è la parte che queste tre feste ci ricordano, la parte della medaglia miracolosa che riposa sul cuore, la parte, il retro di questa medaglia miracolosa. Davanti abbiamo Maria trionfante, mediatrice che dispensa le sue grazie, ma dietro, la parte quella che rimane nascosta, chi la porta al collo è la parte che tocca il cuore, è quella che ci rivela il segreto. Il segreto è la M sovrastata dalla croce e i due cuori inseparabili. Ecco, preghiamo che sui due cuori riposi il nostro cuore. E così sia. Ave Maria.
Maria, no, ti ringrazio Emanuele, certamente preghiamo sempre e grazie per queste bellissime citazioni, queste riflessioni, meditazioni che hai voluto condividere con noi. Benissimo, cari radioascoltatori, penso che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale, rimanete in nostra compagnia.
Sin ellos querer.
Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi con il commento condiviso per il quale invito ad intervenire il padre Giampio con Maria Sole. E allora, padre, quali sono gli elementi che ritiene più importanti da considerare ed evidenziare in merito alla centralità della croce, quindi di Cristo crocifisso all'interno dell'esistenza, del senso della vita cristiana?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. I punti più importanti, sappiamo che quella croce è stata la nostra salvezza. Diceva una grande santa che abbiamo festeggiato recentemente, Madre Teresa di Calcutta, invitava tutte le sue discepole, le missionarie della carità, dice: guardate, pregate, guardate la croce e lì scoprirete quanto Gesù ci ha amato. Poi diceva: guardate il tabernacolo e vedrete quanto Gesù continua ad amarci. Quindi quella croce ci parla della nostra salvezza, della nostra redenzione, ma ci parla soprattutto dell'amore che Dio ha amato tanto il mondo da dare il suo figlio per la nostra salvezza. Quella croce ci parla di amore. E ci parla, ricordiamo come amore si paga con l'amore, e come la Beata Vergine Maria, quella colei che più ha voluto assomigliare al nostro Signore Gesù, ed è anche bello che la festeggiamo proprio in quella suite, in quella festa della Beata Vergine Maria addolorata. Ed è una cosa bella, proprio in questo mese di settembre, vedere e tutto questo fiorire di ricorrenze e celebrazione, particolarmente quella che sarà un po' più vicina a noi, quella che è del Santissimo Nome di Maria. I santi già solo a sentire nominare questo nome andavano in visilio. C'era il Beato Pasquale d'Aragona che genufletteva, si inginocchiava ogni volta che sentiva pronunziare il nome di Maria. Santa Brigida, gli venne rivelato dalla Beata Vergine Maria che quando che all'udire il suo nome i santi angeli si avvicinano a noi, moltiplicano le loro cure e sollecitudini a nostro favore. Ogni volta che sentono noi pronunciare quel santissimo nome di Maria, tutti gli angeli corrono a noi. Sant'Alfonso era così devoto a questo nome Santissimo di Maria che lo copriva di baci ogni volta che lo leggeva. Ma dovremmo chiedere adesso a Maria Sole, visto che lei festeggia anche il suo onomastico, porta il nome di Maria Santissima. Che cosa può dirci di questo santissimo nome, Maria Sole?
Ave Maria, grazie Padre, grazie Emanuele. Beh, allora sul Santissimo Nome di Maria si potrebbe dire molto e forse ancora di più c'è da contemplare, ancora più che da dire. Però ecco, si tratta di un nome così potente da tanti punti di vista che è veramente una grazia. Importante quello di poterlo portare e è una grazia a cui credo si debba imparare a saper corrispondere. E, per esempio, si tratta di un nome che dopo il nome di Nostro Signore, il nome del sangue preziosissimo di Nostro Signore, è veramente un portento contro le tentazioni, no? Per scacciare le tentazioni. Chiedo scusa, per scacciare. Chiedo scusa, per scacciare le tentazioni nel momento appunto in cui sopraggiungono. E poi si tratta di un nome così amorevole, così pieno di grazia, che, e cito la famosa frase di San Luigi Maria Ghino di Montfort, che diceva che appunto Dio Padre ha radunato tutte le acque e la chiamate mare, ha radunato tutte le grazie e la chiamate Maria, quindi proprio per i privilegi del tutto speciali che il Signore ha riservato alla Madonna nell'eleggerla dall'inizio dei tempi come sua madre immacolata, ecco che si tratta di un nome veramente, ecco, il nome che dovrebbe essere proprio, penso, di ogni donna, anche se non le è stato insignito dai genitori, credo proprio sia il nome in cui ogni donna dovrebbe rispecchiarsi, a cui dovrebbe tendere per appunto tutte le virtù proprie della Madonna che ha avuto lei per prima la grazia immensa di poterlo portare. Ecco, poi ho sotto mano la novena al Santissimo Nome di Maria che compose il sacerdote Giuseppe Riva nella sua famosa Filotea, e in questa bella preghiera, appunto in preparazione alla festa del 12 settembre, Riva si concentra su tre titoli della Madonna che ben si addicono per contemplarne ancora di più le peculiarità. Ecco, lui riflette sul titolo di padrona, di illuminata, nel senso di immacolata, e sul titolo di stella del mare. La riflette, contempla il titolo di padrona perché appunto dice che e si sofferma sul fatto che ha consacrato sin dai suoi anni più teneri la propria vita al servizio di Dio, la Madonna. E quindi domanda che anche noi possiamo in qualche modo diventare suoi schiavi, come lei appunto lo è stata, padrona sì nei nostri confronti, ma in primis schiava, serva fedele del Signore. Ecco, chiede che anche noi possiamo farci umili allo stesso modo per metterci al servizio di Dio. Poi appunto vi è il titolo di illuminata. Nel senso appunto di Immacolata, infatti parla del fatto che la Madonna è esente da ogni macchia, adorna di ogni virtù fin dal principio dell'esistenza e arricchita di tanti lumi da parte dello Spirito Santo, dal momento che aveva superato in grazia i profeti, gli apostoli, tutti gli angeli ed era universalmente riconosciuta come sede della sapienza. E quindi chiede che proprio per i meriti di questo titolo di Immacolata e Illuminata si possano anche per noi dissipare le tenebre dell'ignoranza e quindi per mezzo del nome di Maria possiamo conoscere il nostro vero bene. E poi il titolo di Stella del Mare, sempre legato appunto al Santissimo Nome di Maria, perché è quel titolo che consola anche noi nella navigazione nel mare del mondo, no? Nel mare della nostra vita, in cui siamo chiamati a ricorrere con speciale devozione alla Madonna, e così come è chiamato a farlo ciascuno singolarmente di noi, così è chiamato a fare la Chiesa tutta, perché proprio per mezzo del soccorso della Madonna si sono disperse le eresie, si sono salvate le famiglie, si sono convertiti gli stati, le città, insomma, le anime sono state salvate dalle calamità e tutto appunto è stato per la gloria del Signore anche. Dal punto di vista proprio terreno, la Madonna è quella che ci assiste nelle più piccole cose, nelle più piccole realtà della quotidianità. Ecco. Quindi ecco, sicuramente sarà utile continuare a meditare su questi titoli mariani proprio legati al Santissimo Nome di Maria.
Grazie Maria Sole, e giustamente come dicevi, quante cose sono state salvate attraverso Maria Santissima. Ricordiamo che come l'Europa viene salvata proprio con l'invocazione del Santissimo Nome di Maria. Il 7 ottobre viene celebrata la festa della Madonna del Santo Rosario, Regina delle Vittorie, quando San Pio V ringraziava per la vittoria a Lepanto, e il 12 settembre viene festeggiate Santissima Maria perché il beato Papa Innocenzo XI volle ringraziare per la vittoria delle truppe dell'esercito cristiano e contro l'assalto verso Vienna e dei turchi, dove per l'invocazione della Beata Vergine Maria e miracolosamente ci furono più miracoli per intercessione del 15 agosto, dell'8 settembre e la vittoria finale del 12 settembre della cristianità tutta radunata in preghiera e a difendere l'Europa. Quindi veramente è un grande nome che ci protegge dagli assalti del nemico infernale, da tutti i nostri nemici spirituali e materiali. E tra le altre nomi che qui deriva il nome di Maria, San Luigi de Montfort parla del nome di Maria come l'amata di Dio. E amata di Dio vuol dire anche imitatrice di Dio. E se abbiamo festeggiato e festeggeremo il 14 settembre la festa d'esaltazione della Santa Croce, ecco il legno della croce venite adoriamo, e il giorno successivo festeggiamo la Beata Vergine Maria Dolorata come socia del Redentore. Cosa ci puoi dire, Maria Sole, su questa bellissima festa della Madonna Dolorata?
Allora, la festa della Dolorata è, secondo me, intrinsecamente legata proprio a stretto giro al concetto di corredenzione, perché così come nostro Signore Gesù Cristo sapeva fin da quando appunto si è incarnato che avrebbe sofferto e avrebbe speso, versato ogni goccia del suo sangue per la nostra salvezza, per amor nostro, per aprirci le porte del paradiso. Così la Madonna, dopo che appunto già Simeone le rivelò che una spada, anzi, poi sono state diverse spade, no? Le avrebbero trafitto l'anima, così la Madonna si è preparata per offrire il figlio in olocausto al padre e questo è stato come dire l'olocausto stesso della Madonna, no? Così come l'olocausto primo e unico è quello di Gesù in croce, così però si associa in una maniera strettissima a questo sacrificio, quello subito secondo al primo in croce di Gesù, quello della Madonna, perché appunto lei ha accettato sia di diventare la madre del figlio di Dio, ma poi di sapersi distaccare da questo figlio che sarebbe morto nel più cruento e atroce delle maniere possibili. Quindi pensiamo a quale dolore per una madre terrena potrebbe essere quello di conoscere questa sorte del figlio. Già da quando viene al mondo, no? Di sapere che il proprio figlio è venuto al mondo per questa ragione, per versare ogni propria goccia del sangue in croce, tra sofferenze, atroci. Però la Madonna la fa, pur nel dolore della Santissima Vergine, c'è sempre la consapevolezza che è quella per la quale lei si associa sempre con grande amore all'olocausto del figlio, che è quello appunto di voler collaborare anche lei alla nostra salvezza, no? Perché appunto se lei non avesse voluto associarsi all'opera redentiva del Signore, ecco che no, noi non potremmo andare in paradiso, proprio detto in maniera semplice. Quindi sicuramente penso che sarebbe utile meditare i dolori della Madonna proprio in quest'ottica, nell'ottica del suo sacrificio più totale come madre. E allo stesso tempo nell'ottica dell'amore più grande, sempre come madre, però non solo per il figlio, ma per tutti noi che, come il Signore ha detto a San Giovanni sotto la croce, siamo stati associati anche noi come figli di Maria.
Grazie Maria Sole, e giungiamo adesso alla conclusione perché Maria Sole ci ha lasciato un po' un compito per casa. Se la Madonna è stata la perfettissima socia del Redentore, cooperatrice e corredentrice, lascia a noi di completare nella nostra carne ciò che manca ai bandimenti di Cristo, di sempre di più assomigliare anche a lei, quindi di associarci anche noi all'opera della redenzione, per la nostra conversione, per la salvezza delle anime. Quindi compito per casa e per tutti noi, non ti sembra, Valerio?
Certamente, padre, e mi unisco anch'io sempre a questo invito a unire alla croce di nostro Signore in comunione con Lui tutte le nostre piccole sofferenze quotidiane, quelle che il Signore ci manda valorizzandole al massimo, sempre in imitazione di Maria Santissima Corredentrice, e quindi per farci guidare da lei nell'assolvimento del nostro dovere. Per seguire con Cristo la via della croce nell'esistenza terrena e poter godere poi eternamente quali figli di Dio in Lui della gloria del suo regno. Quindi con questo augurio, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione e nel frattempo naturalmente vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. E che il Signore vi benedica, l'Immacolata Corredentrice Maria, Madre dei Dolori, vi custodisca per la vita eterna. A presto. Ave Maria.